Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Nessuno di noi vorrebbe mai far del male a qualcuno che ama, non consapevolmente almeno. Eppure ci riusciamo, a qualsiasi età. Accade per errore. In un momento di debolezza, o di rabbia, o di stanchezza, di nervosismo, di egoismo. A volte persino per banale superficialità di un momento. E la cosa peggiore è che più la vittima del nostro atteggiamento ci è vicina, più profondamente la feriamo. A volte neanche ce ne accorgiamo, andiamo via dritti come treni senza voltarci indietro e lasciamo una ferita che l'altro dovrà trovare il modo e la forza di curarsi da solo. Altre volte invece ci viene fatto notare o torniamo abbastanza lucidi da notarlo da soli. E allora la stessa ferita fa male anche a noi, proprio a noi che l'abbiamo inferta, seppure senza volerlo. Può succedere tra genitori e figli, tra fratelli, nel rapporto di coppia, nell'ambiente di lavoro, tra amici, in qualsiasi ambito e per i motivi più svariati. Una parola di troppo, una frase detta male, una bugia, un tradimento fisico, un patto non rispettato, una diversità di ideologie e valori. Qualsiasi sia la forma che assume l'esperienza dolorosa, qualsiasi sia la natura del rapporto che intercorre tra chi ferisce e chi viene ferito, l'effetto è sempre quello di un tradimento. Fisico o morale che sia, che vengano traditi i sentimenti dell'altra persona o gli accordi presi con lei, che venga calpestato un valore in cui crede, la sua morale, la sua sensibilità, le sue aspettative, è un tradimento che fa male, punto e basta. Uso la parola tradimento perché le situazioni di cui sto parlando fanno sentire ingannato chi vede tradite, cioè non rispettate, le variabili che credeva essere reciproche e condivise. Ce ne danno un esempio i due conigli protagonisti del libro Il litigio di Claude Bujon, Babalibri Editore. Bruno e Bigio sono due conigli vicini di casa, legati da un rapporto di buon vicinato, che all'improvviso però viene guastato dalla loro scarsa tolleranza nei confronti delle reciproche abitudini di vita. La conseguenza è che da quelle apparentemente innocue lamentele quotidiane cominciano a nascere veri e propri litigi, per aspettative deluse, offese, dispetti, piccole vendette, finché i due arrivano proprio a picchiarsi in un crescendo di insulti e rabbia che li porta a perdere la testa. Tornano in sé solo perché quel caotico azzuffarsi richiama l'attenzione di una volpe affamata che decide di trasformarli nel suo pranzo. E così all'improvviso si trovano a collaborare senza pensarci troppo per mettere in atto un'adrenalinica fuga che li vedrà complici e uniti nel raggiungere un obiettivo comune, decisamente più grande e più urgente dei panni stesi o del volume della musica: salvarsi la pelle. Alla fine il rapporto ne giova perché i due diventano davvero amici. Non smetteranno di litigare, ma lo faranno solo quando è proprio indispensabile e mettendosi comodi, al riparo da pioggia e pericoli. È un libricino dinamico e allegro con un finale simpatico che mi è sembrato rappresentativo della facilità e della potenziale alta frequenza con cui si litiga per cose da poco. I litigi tra Bruno e Bigio sono solo scaramucce che al massimo fanno covare rabbia reciproca e risentimento. Il loro rapporto inizialmente è superficiale, quindi i loro dissapori creano fastidio, non sofferenza. Ma quando c'è un rapporto più stretto e confidenziale, sentimentale, di amicizia o di parentela, a un gesto non gradito di una delle due parti può corrispondere una ferita nell'altra, perché si sente delusa e colpita ingiustamente. La persona si sente non riconosciuta nei sentimenti o nei valori, si sente ingannata perché scopre una probabile diversità di ideologie che la destabilizza e la porta a mettere in discussione la somiglianza tra il suo sistema morale e quello della persona cara. E quando succede di sentire tradita la fiducia che si è riposta in qualcun altro, fa davvero male. Allora le reazioni più frequenti di solito sono di due tipi. Assecondare la rabbia, cercando di prendersi la rivincita o addirittura meditando una vendetta, oppure mettere la testa sotto la sabbia e fare finta di niente per non dover affrontare tutte le emozioni contrastanti e il disagio che il confronto con l'altro può far scaturire. Naturalmente in entrambi i casi le conseguenze possono diventare catastrofiche per entrambe le parti coinvolte. Per evitare conseguenze spiacevoli invece bisogna trovare la forza di fare un passo in avanti e impegnarsi entrambi per curare la ferita e ridurre la distanza che si è venuta a creare. Non basta che, passatemi il termine, il colpevole chieda scusa. Anche se verrebbe da pensare che chi combina il guaio dovrebbe in qualche modo fare il grosso del lavoro per riparare al danno commesso. Purtroppo lo sforzo maggiore per andare oltre lo deve compiere chi viene ferito. In che senso? Chi tradisce dovrà sicuramente capire che genere di errore ha commesso agli occhi dell'altro, in che modo il suo comportamento lo ha urtato e ferito, quale valore o sentimento, che si supponeva fosse condiviso, ha calpestato inconsapevolmente. E una volta messo a fuoco questo, chiedere scusa avrà valore solo se le successive azioni dimostreranno l'impegno a non ricadere più nello stesso errore, a non assumere più lo stesso atteggiamento, a rispettare quell'aspetto della sensibilità altrui che è stato ignorato o maltrattato. D'altra parte, la persona ferita dovrà riuscire a perdonare se vuole davvero andare oltre. Il che significa che non potrà semplicemente accettare l'accaduto, giustificarlo, smettere di essere arrabbiata o riconciliarsi con l'altro. Certamente capire il motivo per cui l'altro si sia comportato in quel modo aiuta ad andare avanti e a ridimensionare rabbia e delusione. A volte porta addirittura a riconoscere in se stessi una parte di responsabilità per l'azione dell'altro. Ma più è grande e profondo il senso di tradimento e di torto subito, più numerose e forti sono le emozioni che turbinano dentro e che vanno elaborate. Per cui fare pace razionalmente non basta. Da un lato, accettare passivamente l'accaduto, giustificando o rinunciando al confronto diretto per paura di affrontare la situazione, rischia di aprire la ferita nel tempo, facendo sì che periodicamente la persona ferita sbatta in faccia all'altra il suo risentimento. Infatti, si può smettere di essere arrabbiati con qualcuno pur senza perdonarlo, come quando il tempo attenua o cancella la rabbia, ma la fiducia nell'altro non viene più ripristinata. Il rapporto in qualche modo ne risente definitivamente. Dall'altro lato si può perdonare pur senza riuscire a salvare il rapporto. Per esempio, quando si sceglie di chiudere la relazione perché l'altro non dimostra di voler cambiare atteggiamento. Come nel caso delle relazioni tossiche in cui le dinamiche si ripetono sempre uguali finché uno dei due riesce a lasciare l'altro. Perdonare quindi significa andare oltre la comprensione delle cause che hanno scaturito il comportamento incriminato. Oltre la capacità di riconoscere e gestire la propria rabbia o delusione. Perdonare significa fare un atto volontario di accettazione totale e amorevole dell'altro. Significa riconoscere il valore intrinseco della persona e in nome di quel valore decidere di dare più peso a lei che alle parole o alle azioni che hanno provocato il disgusto e il senso di impotenza e incredulità in chi si è sentito ferito. Il perdono è un atto di coraggio e di forza, non di debolezza, come verrebbe facile pensare. Per perdonare bisogna mettere da parte l'orgoglio e la delusione, fare leva su tutta la propria capacità di vedere le cose con lucidità, cercando di osservarle con distacco e non con il filtro della mente, delle abitudini, delle aspettative. Avere la forza di mettere sulla bilancia il dolore che si sente e il valore che si riconosce all'altra persona e al rapporto che si ha con lei. Tutto questo senza giudizio, con pazienza e dedizione, mettendo da parte il risentimento, cioè quel risentire ancora e ancora lo stesso malessere provato la prima volta, e rianimando la voglia di ricominciare a vivere il rapporto con una nuova forza che nasce dalla consapevolezza di aver scelto. Di aver ponderato e valutato che vale la pena di dare una seconda possibilità, anche se questo significa dover affrontare la paura di venir feriti un'altra volta. Ecco perché è così difficile perdonare, ed ecco perché, quando si riesce a perdonare davvero, il rapporto di solito arriva persino a migliorare. Provo a fare degli esempi dei diversi tipi di tradimento che si possono vivere. Pensiamo ad un ragazzo che frequenti l'università e non riesca a dare gli esami, per cui va fuori corso, ma non ha il coraggio di dirlo ai genitori. Fa credere loro di essere al passo con gli studi, di avere già scelto l'argomento e il relatore per la tesi, ma la realtà è che gli mancano ancora troppi esami per arrivare a quel traguardo. Intanto i genitori pagano le tasse universitarie, magari anche l'affitto dell'appartamento che il figlio condivide con altri studenti, si illudono e si convincono che il figlio stia facendo un certo tipo di vita, una certa dose di sforzi, che stia facendo quello che è scritto nel tacito patto stipulato al momento dell'iscrizione all'università. Ad un certo punto, però, il figlio sarà costretto a dire la verità. Allora, come potranno sentirsi i suoi genitori se non delusi, ingannati e traditi? E come potranno reagire di conseguenza? Che da quel momento in poi cerchino di capire cosa sia andato storto, chiedano spiegazioni o cerchino di dare al figlio il sostegno di cui ha bisogno, senza portare rancore e senza rinfacciare niente. Oppure che decidano di costringerlo a prendersi le sue responsabilità e a contribuire come può ai loro sforzi. È molto probabile che alla base delle possibili conseguenze ci sarà comunque il perdono, per via dell'amore incondizionato che un genitore prova per il figlio e quindi per la naturale predisposizione a dare più valore alla sua persona che ai suoi errori. Al contrario, un figlio o una figlia adolescente che scopra l'infedeltà di un genitore nei confronti dell'altro può trovarsi a vivere uno shock non facile da elaborare, con l'aggravante di non sapere come comportarsi per non fare un torto al genitore tradito rimanendo in silenzio o al genitore colto in flagrante portando alla luce il fatto. L'atto di perdonare, in questo caso, implica ancora più forza e più coraggio, implica un equilibrio e una maturità che non sono da dare per scontati. Allo stesso modo, quando una figlia scopre che la madre legge il suo diario segreto, violando tutto il suo mondo, facendo crollare una fortezza inconsistente e annullando in un attimo il senso di fiducia che poteva avere nei confronti dei familiari e delle mura domestiche, questa figlia dovrà decidere di perdonare la madre se vorrà evitare di vivere con lei un rapporto conflittuale da quel momento in poi. Un altro esempio tipico è il tradimento fisico all'interno di una coppia, che diventa ancora più complicato da gestire se ci sono dei figli, perché la mancanza di perdono porta tanto spesso alla cosiddetta separazione in casa, oppure a quelle dinamiche di ripicca e odio tra ex coniugi che si traducono sempre in un conto da far pagare ai figli. A volte il tradimento nella coppia non è fisico, ma uno dei due riesce a sminuire e calpestare i sentimenti dell'altro con una frase infelice detta senza pensare. O ancora, il dipendente che si prende meriti che non ha a scapito del collega che ha fatto il grosso del lavoro con impegno e sacrificio. O il vicino di casa che diffonda pettegolezzi. O la migliore amica che ti volta le spalle al momento del bisogno perché le fa più comodo così. Di esempi da fare ce ne sono in quantità. Ma il filo conduttore è sempre la perdita di fiducia nell'altro e la necessità di perdonare. Chi tradisce e delude può chiedere scusa all'infinito, ma come dicevo prima, la differenza la fa sempre e soprattutto chi si sente tradito, scegliendo se perdonare e quindi ripristinare la fiducia, oppure no, e quindi annullare il valore delle scuse e del pentimento dell'altro, privandolo di ogni possibilità di rimediare all'errore, anche quando la volontà di non sbagliare più è autentica e totale. Proprio di recente, purtroppo, ho ferito profondamente, senza volerlo, una persona a me molto cara, che ha deciso di prendere le distanze, almeno per un po'. E anche se non vorrei, non posso impedirglielo. La verità è che ad ogni azione corrisponde una reazione. Qualsiasi comportamento porta a delle conseguenze. D'altra parte, la fiducia è qualcosa di prezioso, non si dà a tutti. E nessuno dovrebbe mai concedersi il lusso di tradire la fiducia che un altro gli dona, neanche involontariamente e inconsapevolmente. Perché se succede significa che non siamo stati attenti all'altro, non abbiamo usato l'empatia e abbiamo messo qualcosa tra noi e lui, un altro interesse, un'altra persona, un obiettivo non condiviso, qualcosa che non ci fa tenere conto dei sentimenti della persona a cui stiamo facendo tanto più male quanto più si era sentita di poter abbassare le difese nei nostri confronti. Come sempre, chi rischia di pagare le conseguenze più pesanti di un tradimento sono i bambini, che quanto più sono piccoli, tanto più sono costretti a fidarsi senza riserve dei genitori e degli adulti di riferimento. Generalmente, se un adulto tradisce la fiducia di un bambino, lo fa in modo totalmente inconsapevole. Ma i danni non saranno meno gravi per questo. Anzi, perché qualsiasi bambino è indifeso di fronte a un adulto, è disarmato e può solo stupirsi e non capire quando l'adulto per varie ragioni non lo accudisce, non lo fa sentire sostenuto, capito, accolto, coccolato e protetto. I genitori di questi bambini non sono quasi mai genitori poco amorevoli, ma spesso non sanno trovare il modo giusto di dare amore. È quello che succede, per esempio, nel caso di genitori problematici che hanno vissuto, a loro volta, crescendo, situazioni difficili. In questo caso è facile che riversino sui figli le carenze affettive o i maltrattamenti subiti in passato, relazionandosi di conseguenza con loro in modo inadeguato. Oppure possono essere genitori immaturi, nonostante l'età adulta, che mettono i propri interessi e bisogni davanti a quelli del figlio, dandogli così un modello educativo poco adeguato e spingendolo involontariamente a vivere le relazioni sociali con distacco. Ci sono poi genitori troppo autoritari e rigidi, che riversano sui figli le loro frustrazioni e pretendono da loro i risultati che loro non hanno raggiunto, o troppo protettivi, che mettono limiti e paletti a qualsiasi esperienza di crescita, o ancora possono essere troppo permissivi e apparentemente distaccati, facendo sentire i figli non amati e facendoli crescere con la convinzione che tutto sia loro concesso. Tutti questi atteggiamenti creano delle ferite nei figli, fin da quando sono piccoli. I figli crescono tra una delusione e l'altra, sentendosi insicuri e feriti, a volte fino a diventare ribelli e oppositivi, come se non avessero niente da perdere nel rendere difficili i rapporti interpersonali. Naturalmente, il genitore perfetto non esiste e di errori ne facciamo tutti, anche se a fin di bene. Quindi diamo pure per scontato che i nostri bambini e ragazzi prima o poi verranno feriti da noi, in modo più o meno serio, con conseguenze più o meno indelebili. Per insegnare loro a perdonare, bisogna ricordare che, come dicevo, perdonare non significa dimenticare, ma dare più valore alla persona che all'azione sgradevole che questa ha commesso. Quindi, a livelli diversi, in base all'età del figlio, 1. Mettiamoci in ascolto. Diamo valore alle loro manifestazioni di rabbia senza sminuire i loro sentimenti. A volte hanno grandi reazioni a quelli che noi consideriamo piccoli episodi. In realtà, loro hanno bisogno di sentire che riconosciamo l'ingiustizia che sentono di aver subito e che ascoltiamo la loro frustrazione. Sminuire la cosa dicendo loro che non è successo niente li porta a non sentirsi capiti, a rinunciare gradualmente ad esprimere le loro emozioni di rabbia e a tenerle compresse dentro, con l'aggravante che in questo modo non diamo loro un modello di persona in ascolto. 2. Invitiamoli al dialogo appena si saranno calmati, con noi e con chi ha creato loro la frustrazione. In questo modo li aiutiamo a darsi il tempo di ascoltarsi, a trovare le parole per esprimere quello che sentono e un po' alla volta a trovare il modo per difendersi in situazioni che li feriscono. 3. Insegniamo a nostro figlio a mettersi nei panni degli altri, a capire cosa provano loro e come potrebbero sentirsi, sia quando è stato ferito, sia quando è stato lui a creare un disagio a qualcun altro. 4. Se gli insegniamo i 3 punti precedenti, sarà più facile insegnargli a chiedere scusa quando sbaglia, perché lo scopo non è quello di fargli dire scusa su nostra richiesta per obbedienza o per regola appresa, ma perché ha avuto modo di ascoltarsi, verbalizzare l'accaduto e le emozioni che ne sono scaturite e di mettersi nei panni dell'altro. Se il bimbo è più piccolino può trovare modi alternativi per trasmettere il suo pentimento, per esempio abbracciando l'altro bambino o offrendogli un suo giocattolo. Non è necessario che usi la parola scusa. In ogni caso, guidandolo in questi passaggi, lo si orienta verso il riconoscimento del proprio errore e delle proprie responsabilità. Gli si fa capire che ha un ruolo nel tenere unito il rapporto con l'altro e gli si dà l'opportunità di perdonarsi, evitando di coltivare sensi di colpa e insicurezza. Ovviamente, insegnargli a chiedere scusa implica il dare noi per primi l'esempio, chiedendo scusa ogni volta che ci accorgiamo di aver ferito lui o qualcun altro. In fondo, questi pochi passaggi sono gli stessi che dobbiamo fare noi quando veniamo feriti, delusi e quindi traditi, solo ad un livello di consapevolezza e maturità più alti. Sbagliare è umano. Di solito ferire chi ci circonda o essere feriti non è così facile e frequente, ma può accadere. E purtroppo non si può riavvolgere il nastro del tempo per tornare indietro ed evitare l'errore, rimanendo vigili e dando all'altro la giusta considerazione senza superficialità e leggerezza. Però possiamo scegliere quale vogliamo che sia la nostra reazione all'azione commessa o subita, al di là della sofferenza che ci crea in entrambi i casi. Decidere di perdonare l'altro o di perdonare noi stessi, soprattutto quando l'azione commessa manda all'aria un rapporto, richiama il concetto del lasciare andare, di diventare l'acqua che scorre invece che la roccia che cerca di fermarne il flusso. Perdonare significa ammettere che la vita è più grande di noi. È un flusso di energia che scorre e noi possiamo scegliere se scorrere con lei, cogliendo le opportunità che ci offre per crescere, o vestirci con una corazza che può salvarci da un nuovo dolore, ma può anche farci affondare nella paura di farci male di nuovo e renderci impermeabili a nuove bellissime emozioni. È difficile perdonare, ma vale sempre la pena di farlo, soprattutto se riconosciamo il valore della persona coinvolta, ma anche solo per noi stessi, per trasformare in fiori profumati le spine della delusione, del risentimento, della rabbia e di tutto quello che può rimanere nascosto nelle pieghe del nostro cuore, continuando a pungerci nel tempo. Il perdono, quindi, è prima di tutto un dono che facciamo a noi stessi. Prima di riimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.